La storia in podcast di Focus.
Vediamo adesso come, diciamo, il papato insediatosi a Roma assume un ruolo cruciale sia a livello degli equilibri politici italiani sia a livello degli equilibri politici europei. Quando Martino V torna a Roma, la geografia politica dell'Italia sta cambiando. Ci saranno dei cambiamenti che riguarderanno soprattutto Firenze, dove si imporrà l'egemonia medicea, e Milano, dove si passerà dai Visconti agli Sforza. Ma anche il regno di Napoli è soggetto, diciamo, a un confronto tra l'eredità angioina e la pretesa aragonese. Quindi nella prima metà del 400, diciamo che il panorama politico italiano è veramente molto molto fluido, e il papato, nella sua posizione, diciamo, geograficamente centrale, con una antica pretesa di sovranità feudale sul regno di Napoli, dovrebbe giocare un ruolo importantissimo, cosa che immediatamente non può, per due ragioni: perché c'è un problema di consolidamento territoriale all'interno. Come dicevo prima, lo Stato Pontificio non è uno Stato centralizzato, ma è uno Stato che nel periodo precedente ha subito spinte centrifughe a vantaggio di signori o di comunità molto molto divaricanti. E questa è sicuramente una ragione importante. Quindi lo Stato Pontificio deve consolidarsi al suo interno. È anche scosso da lotte di fazioni, da lotte molto importanti. Eugenio IV deve ad esempio fuggire a Firenze, dove visse per alcuni anni. Quindi gli anni immediatamente successivi sono anni in cui questa funzione all'interno degli equilibri territoriali italiani si vede poco. C'è poi la minaccia turca, e qui vedremo come il tentare di essere al centro di crociate sarà anche una delle linee della politica papale, senza grande successo peraltro. Ecco, quindi gli stati italiani riescono ad accordarsi tra di loro, e c'è a metà 400 un accordo molto significativo, che è la cosiddetta pace di Lodi. Gli stati italiani, che sono quelli più importanti, Venezia, Milano, Firenze e Napoli, si accordano per evitare problemi di confini, aggressioni reciproche, un sistema insomma di cosiddetto equilibrio. Ecco, è un papa molto intelligente, un grande intellettuale, Niccolò V, che allora si inserisce in questa dinamica degli stati italiani propugnando l'idea di una Lega Italica, che sarà l'inizio di tante leghe, fino alla Lega di Lepanto, di tante leghe in cui però il Papa ha un ruolo importante. Una Lega Italica, il Papa dovrebbe essere quasi il garante di questa politica di equilibrio. Qui stiamo parlando del 400 in un'Italia in cui ancora non si sono affacciate le potenze straniere. Fu tale il Papa un fattore di equilibrio? Il papato fu appunto la soluzione, la creazione di questo Stato nell'Italia centrale, fu la soluzione dei problemi, delle contrapposizioni italiane? Ecco, possiamo dire sicuramente di no. I problemi si videro soprattutto durante il papato Sistino, Sisto IV della Rovere, papa savonese. Abbiamo detto che fu un papa importante che accrebbe gli uffici di curia, non solo fece questo, ma a livello diciamo politico fu succube di una politica nepotistica di grandissima ampiezza, con in più i nipoti divisi tra varie famiglie, soprattutto i della Rovere e i Dario, e quindi anche in opposizione tra loro. In più Sisto IV cominciò a inserirsi nella politica interna degli altri paesi italiani, e soprattutto in quella medicea, fino ad una aperta inimicizia con i Medici, che però Lorenzo de' Medici riuscì a capovolgere questa situazione instaurando direttamente un rapporto con Ferdinando d'Aragona. Ecco, quindi non un papa pacificatore Sisto IV, pacificatore per nulla fu neppure Innocenzo VIII, il quale si inserì nella rivolta dei baroni. Nella rivolta dei baroni fu uno dei sobillatori della rivolta dei baroni contro Ferdinando d'Aragona. Quindi noi vediamo questi papi della seconda metà del 400 che avrebbero dovuto essere il perno di questo principio di equilibrio che la pace di Lodi aveva in un certo modo suggerito, e che invece diventano spesso artefici e fautori di disordini, di divisioni anche all'interno degli altri stati, la congiura dei pazzi a Firenze, la congiura dei baroni a Napoli. Quindi direi che questo quadro della seconda metà del 400 non è molto roseo, per poi non parlare di quello che accade, anzi parliamone, perché a questo punto poi veramente i problemi italiani non sono più distinguibili da quelli europei, quando in questa Italia di tanti stati, di tante repubbliche, perché non c'è solo Venezia, c'è anche Lucca, c'è anche Siena, c'è anche Genova, ci sono piccoli stati come i Ducati di Mantova, quello Estense, in questa diciamo coacervo politico, questa configurazione così complessa in cui però ci sono ricchezze, ci sono abilità, ci sono economie sviluppate, si affacciano le potenze d'Oltralpe, per cui questo panorama cambia continuamente, cambia radicalmente. La prima calata in Italia, quella di Carlo VIII, vede la caduta del regime mediceo a Firenze e un voltafaccia di Papa Borgia che veste gli ermellini, come si dice, per dire che cambia continuamente schieramento, e comincia così, diciamo, un ruolo del papato a fianco degli altri stati in un'opera che possiamo chiamare di destabilizzazione politica, ecco, almeno fino al papato borgiano sicuramente. In questo disordine, qual è l'obiettivo di un papa come Borgia, ma anche prima di lui come Sisto IV, ma è quello di creare uno stato territoriale per la sua famiglia, cioè di aggiungere a questo mosaico di stati un altro stato. Allora, evidentemente non tutti i papi sono uguali. È Giulio II della Rovere, di cui certamente non si può magnificare la virtù né la religiosità, però sul piano politico fu sicuramente molto più coerente nella creazione di uno Stato ecclesiastico come Stato territoriale. E pur non essendo esente dal nepotismo, non pensò a uno Stato territoriale per i nipoti né per sua figlia, per il marito di sua figlia. Ci sono delle differenze, ma ancora Paolo III Farnese fa nascere per suo figlio Ottavio uno Stato territoriale dal nulla, che è il Ducato di Parma e Piacenza, che prima erano città evidentemente ricche, popolose, prima che facevano parte della compagine della Grande Lombardia, poi del Papato, e poi diventano invece lo stato territoriale dei Farnese. Quindi, da questo punto di vista, le ragioni di Stato e le ragioni di famiglia sono sempre molto intricate nella storia del papato quattrocentesco e cinquecentesco. Il che non toglie, però, che le cose non sono sempre uguali, che i papi, ad esempio, contribuiscono moltissimo a tenere rapporti con mondi lontani, proprio per l'universalismo anche della loro funzione spirituale, che è il contraltare della italianizzazione dell'apparato statale e curiale. E quindi, quando parliamo poi delle relazioni con l'Europa del papato, dobbiamo anche pensare alle relazioni culturali, alle relazioni con l'Europa dell'Est, alle relazioni con il Portogallo, che aveva un impero in Africa e in Asia, e quindi a tutta la ricchezza degli apporti che venivano sul piano culturale, conoscitivo, medico, botanico, da queste relazioni. E c'è da dire che nella seconda metà del Cinquecento, ecco, questo aspetto, diciamo, di una politica universalistica aperta verso il mondo diventa molto più rilevante, molto anche più consono al papato post-tridentino, e quindi abbiamo l'infittirsi delle relazioni anche extraeuropee. Questo è molto importante. Questo già nella prima metà del Cinquecento, per esempio il problema dei cristiani di Oriente, no? Adesso il Papa è andato a Baghdad, a Mosul, e ha recitato la messa col rito caldeo, ma pochi sanno che questo problema dei riti d'Oriente, dei rapporti con le chiese dei cristiani d'Oriente, era sentitissimo nel Cinquecento e anche dopo, e che ci sono moltissimi rappresentanti di queste chiese che vengono a Roma per ragionare intorno a questa diversità dei riti. E chiaramente i papi hanno un solo scopo, quello di portarli alla loro obbedienza, però ciononostante queste relazioni sono molto molto ricche. Quindi si modulano le relazioni su tre livelli: a livello italiano, a livello europeo e a livello mondiale. E quelle mondiali diventano più importanti nel corso del 5 e 600, e così come quelle europee diventano più importanti rispetto al 400. C'è uno slargarsi progressivo degli orizzonti.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.